Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra. Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano.
Buongiorno a tutti, un'altra domenica, wow.
Come stai Carla?
Benissimo,
che hai fatto di bella questa settimana?
Non te lo posso dire, tutto top secret.
Tutto top secret, come al solito.
Come mannaggia. Al solito. Ma ti posso dire una cosa, oggi con noi abbiamo una fantastica ragazza che si chiama Francesca Benocci, che è una traduttrice e sta facendo il suo dottorato all'università in Wellington, a Victoria. Ciao Francesca!
Ciao Carla, ciao Antonella.
Buongiorno,
ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Ciao.
Senti Francesca, io tanto per iniziare, perché non è che so tanto di te, a parte che tu fai questo lavoro interessantissimo, da dove vieni e quando sei venuta?
Allora, io vengo dalla Toscana, dalla provincia di Siena, e sono arrivata qui con mio marito esattamente 3 anni fa per iniziare il dottorato, quindi abbiamo da poco festeggiato i 3 anni qui.
Ah, benvenuti, siete ancora abbastanza freschetti, ma non troppo, cioè siete cuoce kiwi, diciamo. Ma siete tutti e due italiani?
Sì, tutti e due italiani, tutti e due di Siena, quindi conosciuti lì, messi insieme a 20 anni, sposati a 26 e siamo ancora qua.
E come mai siete venuti in Nuova Zelanda?
Siamo venuti in Nuova Zelanda perché io ho fatto un master all'Università di Siena su un romanzo neozelandese, The Bone People di Carrie Hughes.
Sì.
E da cosa nasce cosa, ho preso contatti con l'università qui, ho incontrato virtualmente Marco Sonzogni, che si occupa di traduzione, fa il professore a Victoria, e abbiamo parlato un po' e poi da lì piano piano siamo arrivati qui.
Wow, interessantissimo. E i Bone People di Carrie Hume, un romanzo fantastico che ha vinto un premio nel 1900, era 96.
Ha vinto il Booker Prize nel 1985.
85, oh, wow. Stavo per dire 96.
Che è tra l'altro il mio anno di nascita, tanto per chiudere il cerchio.
Wow, fantastico, anche meglio. E senti, come mai quel libro? Perché quello è di una pesantezza e di un... Non solo pesantezza, no, guarda, non è pesantezza, però di un... Cioè, come dire, è non pesante.
Complesso.
Cioè, è complesso e... Sì, è pieno, molto pieno.
Poi dall'altro, anche dal punto di vista di una persona che sta in Italia,
come
mondo,
mai?
Cosa ti ha portato a questo libro?
Io ho avuto l'ultimo anno di università, mentre facevo il mio BA in lingue, letterature e culture, un professore d'inglese kiwi che arriva dal Bay of Plenty. Lui abita in Italia da 20 anni adesso, si è sposato con una deliziosa signora napoletana e mi ha insegnato, finché poi non è arrivato il momento di scegliere un testo per la mia tesi di master. Siamo diventati amici nel frattempo, gli ho detto: ma perché non leggi questo, che è il mio libro preferito, ti piacerà tantissimo? E mi è piaciuto tantissimo, ne abbiamo poi lungamente parlato, lui mi ha raccontato della vita in Nuova Zelanda, di com'era ai tempi che sono descritti nel libro, e quindi ho avuto accesso un po' al punto di vista neozelandese anche tramite lui. E niente, e da lì è nata la passione.
Wow.
E lo spunto che ha usato per l'analisi della tua tesi, che cos'è stato? Così, per curiosità.
È stata una tesi principalmente di traduzione, quindi è stata una tesi pratica anche, quindi ho tradotto il primo capitolo in italiano. E l'analisi è stata più che altro dal punto di vista della teoria della traduzione postcoloniale, quindi poi l'interesse per Tereo e lo studio in Italia che ho iniziato da sola di Tereo per accedere meglio, insomma, al significato delle parti che compaiono in Tereo nel libro, insomma più o meno questo approccio. Non è stata una ricerca tanto sul libro in sé o sulla letteratura neozelandese a quel punto ancora, ma più una ricerca di natura traduttiva, insomma, traduttologica.
Parlando di questo aspetto della traduzione, allora tu hai, perché ovviamente il tuo campo, e stai lavorando in questo per adesso qua in Nuova Zelanda facendo il tuo dottorato, allora hai imparato Tereo per procedere con questo lavoro sul Bone People?
Allora, dire che l'ho imparato è un po' troppo, però l'ho studiato, continuo a studiarlo, ho una conoscenza di base di Tikang, Amauri e di un po' di lingua, quanto basta per riuscire a gestire i prestiti linguistici che compaiono in testi di letteratura neozelandese. Quindi per ora mi sono limitata a un livello base, però mi piacerebbe molto continuare. Una volta completato il dottorato vorrei fare un corso intensivo e insomma arrivare a poter anche parlare con serenità in situazioni che lo richiedono.
E senti, voglio sapere per curiosità, chi è stata la traduttrice o traduttore prima, cioè che ha fatto The Burn People in italiano, che l'ha tradotto dall'inglese all'italiano?
Non esiste una traduzione in italiano ad
no
oggi.
Ah, no. Non lo sapevo,
perché deve essere un libro, cioè questo aspetto del treo dentro dell'ambito del libro, cioè renderà delle cose abbastanza complesse per essere tradotte.
Diciamo che nella nuova edizione della Penguin compare anche un glossario che è stato compilato dalla stessa autrice, quindi non basta andare a guardare insomma quello che le parole o le espressioni significano. Il problema secondo me fondamentale, il motivo per cui è uscito invece in traduzione tedesca, visto il rapporto insomma l'asse Nuova Zelanda-Germania che è abbastanza presente, insomma comunicano molto le due letterature. In italiano secondo me siamo ancora un po' resistenti a quei testi che sono fortemente culturalmente connotati, soprattutto quando sono un po' lontani geograficamente, culturalmente da noi. Cioè sono testi faticosi, le case editrici fanno fatica ad accettarli perché poi fanno fatica a venderli.
Interessante. Anche quella... Cioè anche quello è un punto interessante.
Molto, di come vediamo le cose dall'Italia. Qui. Beh, ma per esempio The Luminaries è stato tradotto?
Sì, The Luminaries è stato tradotto. Non so da chi, no, lo so ma non me lo ricordo, nel senso che ho investigato, ma sì, perché ha vinto il Booker Prize adesso, quanti anni fa. E quindi ovviamente adesso, essendo comunque il mercato più un po' più veloce probabilmente di quanto non fosse 32 anni fa, un po' più aperto, magari un po' più curioso, non lo so, probabilmente è stato quello.
E comunque se ne parla di più dei Booker Prize, di quanto mi ricordo io a quell'epoca.
Poi con la globalizzazione dell'informazione, insomma, tutti sanno tutto di tutto in tempo reale, quindi poi l'interesse si accende.
Wow! Senti, non è che mi voglio allontanare da Burn People, perché comunque continuo a interessarmi. Mi interessa anche molto lei, Kiri Hume, come un personaggio. Tu l'hai mai incontrata?
No, non ho ancora avuto il piacere.
Ma mi sa che nessuno, cioè pochi.
È molto schiva.
A parte che ultimamente c'è stato qualche... Ti ricordi qualcosa della terra, che c'era un pezzo di terra vicino a dove abitava lei? No, l'avete sentito voi? No.
Cioè, non ricordo.
Un paio d'anni fa c'era un pezzo di terra vicino a dove abitava lei e si è fatta viva con avvocati eccetera per fermare questo pezzo di terra che stava per essere venduto. E poi è stata la prima volta in anni e anni e anni che ho sentito il suo nome, perché non so se ha scritto tant'altro dopo i Burn People. Comunque.
Ha scritto alcune raccolte di poesie, prosa, breve, racconti. Ha due romanzi che dovrebbero uscire presto, che sono insomma presto nel senso di quando lei decide che sarà il momento, perché sono pronti da un po'. Io ho conosciuto il suo editore, che è Victoria University Press, si chiama Fergus Barrowman, e mi ha detto che sono pronti. Dice che lei ha detto testuali parole, che le parole ci sono tutte ma non sono ancora nell'ordine.
Giusto. E parlando di poesie, tu sei una traduttrice di poesie, vero? Questo è il tuo...
quello che faccio adesso principalmente, sì.
E lo fai all'università o lo fai per una casa editrice italiana o... Che succede? Spiegaci
un po'. Lo faccio principalmente all'università, nel senso che fa parte del dottorato che sto facendo, e quindi sto compilando un'antologia di poetesse neozelandesi contemporanee in mia traduzione italiana, e ogni tanto escono alcune traduzioni su rivista, e stiamo lavorando al momento con un editore svizzero ha una traduzione in italiano, io e la mia collega Eleonora Bello, che anche lei fa un PhD qui a Wellington, sui collected poems di Janet Frame. Siamo in fase di revisione di bozze, quindi dovrebbe uscire, speriamo a breve, ma diciamo che sono freelance, non lavoro per una casa editrice fissa, anche perché la poesia si torna sempre purtroppo al vile denaro, la poesia non vende, quindi è molto difficile.
Anche se sta avendo una rinascita, una specie di rinascimento della poesia, perché se ne parla un po' di più, perché cioè, sta entrando parecchia politica nella poesia.
Sì.
Perciò
sperare.
Teniamo le dita incrociate,
e anche quelle dei piedi. Parlaci un po', per noi non tutti capiscono il processo della traduzione, eccetera. Per i nostri ascoltatori, un po' il processo della traduzione, che cosa succede? Cioè questa alchimia che succede quando tu leggi una poesia in inglese / neozelandese e la traduci in italiano. Qual è il processo? Cosa succede? Ce lo puoi spiegare?
Sì, ci posso provare. Allora, dipende molto anche dal testo, nel senso che ce ne sono di più resistenti, che hanno bisogno di un po' più di battaglia, e altri che invece incredibilmente poi avvengono subito, cioè nel momento in cui leggo so quello che vedo nell'altra lingua, è molto strano. Però sì, alcuni è quasi immediato, altri vanno raffinati magari perché sono più complessi o forse perché sono meno miei, ci sono autori o autrici che sono meno, che mi appartengono emotivamente meno, quindi ho da fare quel lavoro lì. Però di solito ecco, la traduzione perfetta è quella che mi piace, quando leggo qualcosa e il suono mi appartiene, quindi si legge ad alta voce. Quindi da sola, in casa, parlare da sola, leggere da sola ad alta voce e poi a buttar giù quello che è il corrispettivo in italiano, cercando di mantenere i suoni e cercando di mantenere il ritmo quando è possibile e di mantenere anche, ma ripeto, questa è un'idiosincrasia mia, mantenere anche possibilmente la forma della poesia sulla pagina, quindi la lunghezza dei versi, perché molto spesso la poesia contemporanea neozelandese è in verso libero, quindi non c'è un metro particolare da seguire, il che lo rende anche un po' più accessibile, un po' più immediato come processo. E poi si lavora, una volta completata la prima bozza, si riguarda la lunghezza, si corregge il ritmo, si ricontrolla un po' la profondità delle parole, magari le ambiguità, i significati nascosti, dove traspaiono, dove no, e poi si vede. E poi si rilegge ad alta voce in italiano e si sente come suona.
E le poesie di Janet Frame come stanno andando? Perché lei è molto particolare con le sue poesie. Traducono bene?
Le traduzioni sono finite, già, e si traducono bene. Si traducono bene quando si decide di evitare di spiegare Frame. Io non amo molto non credo nemmeno accademicamente nella traduzione esplicativa, nel senso che se una cosa è ambigua in un testo, per me rimane ambigua anche nella traduzione, non va esplicata, non va fornita una spiegazione, anche perché se ne potrebbe impedire un'altra che è altrettanto valida. Quindi se ci si lascia portare da Frame per mano e si accetta anche la profondità e la delicatezza di certi temi che lei tratta, soprattutto legati alla solitudine, ai sentimenti in generale, alla profondità dell'animo umano, insomma, se non ci si fa sopraffare da certi momenti anche di tristezza e di dolore, poi si arriva dall'altra parte abbastanza serenamente. Anche lì dipende dalla poesia, ce ne sono alcune che sono volutamente state costruite come giochi di parole o giochi di suoni, quindi quelle sono un po' più complicate, ci si deve mettere a tavolino e fare mille prove. Però no, in generale è stato complesso ma naturale.
Bello.
Bene, mi sembra molto interessante, mi sembra forse il momento di riflettere un pochettino e passiamo a una canzone che hai scelto per noi, Francesca Vinicio Caposella, Printil mi sa che si chiama la canzone, giusto?
Sì.
E come mai hai scelto questa canzone?
No, ho scelto questa canzone perché la trovo molto divertente e perché la canto sempre con il mio patrigno, Leonardo, lui la canta sempre a me quando siamo insieme, e perché Vinicio Caposella è uno degli artisti preferiti miei e di mio fratello Lanfranco, e quindi insomma sono legata a doppio filo a lui e alle sue canzoni.
Spettacolare dell'abisso musicale. Io, la vispa Printil dal caschetto malizioso, Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami Nunu, prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde, un tutù di alghe nel blu chiamami Nunu, perché sono una sirena, canto in sirenese, ondeggia il pavimento nel mare, si stringono i cuori, gli assalgono i mali della nostalgia, e sbarazzina ci metto la piena di squame dalla coda alla gola. Fatevi attorno focene volanti, cavalli di mare, di terre bagnanti, ascoltate come sturo l'abisso, ora lo scandalo lo darò io, perché sono una sirena, canto in sirenese, Printil slash lax max mat blu blu, chiamami nu.
Francesca, guarda che anche se non ti conosco ti vedo cantare questa canzone.
Infatti, beh, ho visto questa scena a casa di Francesca e libri dappertutto e lei che li lascia e si fa questo balletto, no?
Esattamente.
Senti Francesca, mentre stavamo ascoltando questa canzone mi è venuto in mente un po' quest'idea di secondo te quanto ha influito il tuo processo di tradurre, stando adesso qua in Nuova Zelanda e conoscendo il paese un pochettino meglio, adesso che stai anche lavorando con altri scrittori e scrittrici neozelandesi?
Quanto ha influito il fatto di essere qui?
Sì, ha cambiato un po'
come
cioè leggi il materiale, non so, forse è una domanda un po' astratta.
No, ha cambiato molto l'esperienza del luogo, l'esperienza delle contraddizioni anche del luogo, ha cambiato tanto la profondità di lettura dei testi, tutti i testi, ma anche The Bone People, perché è sempre per tornare lì ora. L'ho riletto anche qui e è stata un'esperienza diversa dopo averlo letto dopo un anno e mezzo qui. Sì, ha cambiato molto il mio punto di vista, l'aver sperimentato il paese e le persone, la cultura,
il paesaggio, poi anche dall'altro
il paesaggio, gli animali, il canto del tui,
sì.
Tutto, cioè, tutto fa la differenza.
E poi fra l'altro quello influisce su come uno poi traduce, come sperimenta e scrive,
come si sente
con una cosa come la poesia, che anche molte volte c'è questo ritmo quando, anche quando non c'è il ritmo, c'è la poesia, deve essere una... Le complessità della poesia, per esempio, in paragone a un testo, non so, letterario, che complessità porta la poesia da un punto di vista di traduzione?
Anche lì sempre dipendendo un po' dalla forma poetica che si sceglie, dal metro eccetera, ma la complessità è indubbiamente la brevità, una delle, o quantomeno non tanto la brevità ma l'essere condensata, di solito il portare un maggior carico di informazione della prosa, e anche l'impossibilità di usare paratesto, cioè mettere una nota a piedi pagina in una poesia è sempre meno felice che metterla in un testo di altra natura. E poi per me, cioè per mia esperienza, la complessità della poesia è sempre appunto riuscire a rispettare il ritmo, rispettare le rime, rispettare i suoni interni, quindi cosa che ovviamente accade in parte anche nella prosa, ma che non è un tratto così evidente quando si legge della prosa. E quindi sì, forse quello, riuscire a conciliare il significato senza perdere il suono e viceversa.
E poi mantenere anche poi la voce dell'autore, secondo me deve essere
quello sì deve essere
una cosa molto molto complicata anche quella, secondo me.
Ma bisogna capire l'autore, saperlo, cioè odorarlo, capire da dove viene la storia, non lo so.
Bisogna farsi passare attraverso, cioè, quando parlo delle poesie che per me sono più facili, quelle con cui comunque c'è una risonanza empatica maggiore, proprio perché è più facile per me mettermi a servizio di quella voce, perché in qualche modo la riconosco di più, la conosco di più, e quindi è più immediato il passaggio. Però anche qualora non così non fosse, non significa che deve somigliare a me, cioè gli autori che sono stati più difficili per me da tradurre forse sono quelli che mi sono anche piaciuti di più.
Ma per questo hai scelto donne, per esempio Carey Hume, Janet Frame, perché ti senti più non vicina, però
non credo che la scelta delle donne sia stata tanto di natura traduttiva, ma forse più di natura politica, nel senso che comunque le donne storicamente ovunque, ma soprattutto nelle discipline accademiche, insomma, come la scrittura, sono state un po' in tempi anche abbastanza vicini trascurate, quindi forse l'idea di base o comunque il movimento di base è stato quello di cercare di livellare un po' il campo di gioco, ecco, di concentrarmi su un genere in particolare, ma non discrimino, nel senso che ho tradotto anche poeti maschi con grande piacere e buoni risultati, quindi...
Interessante. E senti, e ora tu per esempio c'hai una poetessa neozelandese che ti piace parecchio, giovane che è uscita ultimamente, che ci puoi dire, oppure ce ne sono tante?
Beh, ce ne sono tante, però una che mi viene in mente, che avevo in mente mentre parlavamo prima della traduzione del leggere a voce alta, lei si chiama Anahera Gilde. Ed è uscito adesso, l'anno scorso in realtà, un piccolo libro che è una poesia unica, che è bellissimo, si chiama Poroporoaki to the Lord My God, Weaving the Via Dolorosa, ed è una risposta poetica alla Via Crucis, al dipinto di Colin McCown, quello... Che non mi ricordo, Walk Sea si chiama. Ecco, adesso ci dovrebbe essere anche una mostra qui a Wellington di McCown alla City Gallery, se non sbaglio.
Wow.
Ed è una poesia molto molto bella, credo che al momento sia non tanto la mia autrice preferita, ma il mio testo preferito in questo momento. Sì.
Mi sa che lei ha parlato ultimamente qui a Auckland a uno di quei late night at the museums.
Può darsi.
Sì, perché il nome me lo ricordo, e lei stava con un panel che parlavano di donne indigene. Lei di dov'è? È neozelandese?
Sì, sì, lei è neozelandese.
Ed è neozelandese Maori oppure neozelandese sì. Pakeha? Ah, allora no, sì, Maori. È lei, l'ho sentita parlare ed è abbastanza potente.
Lei è potente.
Sì, è potente,
molto.
sì, no, me la ricordo bene. Devo essere attenta alle parole che uso oggi. Non pesante, potente, ho detto bene. Benissimo, sì. E senti, volevo dire, e altri progetti? Allora, tu il dottorato ora sei a metà, all'inizio, a che punto stai?
Sto finendo.
Wow.
Sto finendo, quindi speriamo entro l'anno di finire. Ecco, diciamo che l'idea è di consegnare a dicembre.
Ah, allora a dicembre, poco manca, ecco. Veramente.
Non me lo dite, per favore.
No, scusa,
ok. No. C'è un sacco di tempo.
Voglio il tempo, non ti preoccupare.
E senti, e dopo hai già pensato a quello che farai, a parte una vacanza?
A parte una vacanza, ma non lo so, un po' ci penso, nel senso che al futuro ci si pensa, però non troppo, perché comunque devo fare questo, voglio fare questo. Il sogno sarebbe poter continuare a tradurre avendo la possibilità di vivere di quello, ma purtroppo non è molto probabile, quindi diciamo che sono aperta a qualunque opzione mi si presenti. Poi la vita spesso ci risponde anche quando non facciamo la domanda, quindi basta essere attenti e essere pronti, quindi vedremo che succederà. Però restare qui indubbiamente.
Sì, ti trovi bene.
Per curiosità, Francesca, tu scrivi poesie?
Io ci avevo pensato.
Sì, scrivo costantemente.
In italiano o anche in inglese?
O un miscuglio?
Più in inglese, ma anche in italiano. L'unico miscuglio che ho scritto è stato un racconto breve che è uscito prima che io venissi qui, che è un racconto bilingue che ho scritto in italiano e in inglese come veniva mentre scrivevo, che è divertente, però è accessibile a quella micro nicchia di parlanti italiano-inglese e quindi non è proprio facilmente proponibile. Però è stato divertente.
Oh, lo voglio leggere.
Lo volevo leggere.
Ce lo dovrei mandare.
Vi cerco una scansione, un PDF da qualche parte, però ve lo mando.
Dai.
Benissimo. Interessante. Beh.
Senti, ormai sfortunatamente, perché noi possiamo parlarsi tutto il giorno, però sfortunatamente ci abbiamo solo questa piccola mezz'ora e ce la siamo mangiata tutta, per cui ci dispiace tantissimo. Però voglio sapere perché hai scelto, qual è la prossima canzone?
Ma non so se l'altra canzone che aveva scelto Francesca era quella di Lucio Dalla, ma stiamo finendo,
era
l'anno che verrà.
Sentiamoci in un pezzetto piccolo, perché l'hai scelta?
Perché parla di lontananza e di libertà, quindi il rapporto con gli amici lontani in qualche modo ideale, e poi perché è una canzone che parla fondamentalmente di quanto sia importante la libertà e la speranza, e per me e per mio marito anche l'essere partite, l'essere così lontani è stato anche un po' tornare al grande spazio della libertà, e quindi per questo.
Bello, poetico come risposta. Senti, allora ti dobbiamo ringraziare tantissimo e ti auguriamo forte, forte, forte che tutto vada super bene per la fine del dottorato, che fra un bel po', e ti ringraziamo per averci donato questa mezz'ora, perché siamo veramente grate.
Grazie tante a voi.
Grazie
Francesca.
Grazie di tutto. E sentiamoci questo piccolo pezzetto dell'anno che verrà di Lucio Dalla.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va.
esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi.